Salve a tutti, sono Francesca Romana Voleggi di Provita e Famiglia e ringrazio tutti voi ascoltatori per essere qui ancora una volta in questo appuntamento mensile e oggi avete una bella fortuna. Oggi avete come ospite la grandiosa, a mio parere, dottoressa Silvana De Mari. Quindi è una
Mamma
persona
mia.
veramente fortunata. Allora, io credo che la dottoressa sia arcinota, però per chi proprio non lo sapesse, dirò in breve che è un medico che ha lavorato perfino in Africa e che è però anche una scrittrice. È una scrittrice anzitutto di veri e propri capolavori fantasy. Io invito tutti a provare i suoi libri perché tutte le io stessa, ma tutte le persone a cui li ho fatti leggere, anche i miei giovani figli, abbastanza così smagati, no? Un bel fantasy, e invece sono rimasti affascinati e ammaliati. Diciamo le varie saghe, la saga degli elfi, la saga degli orchi, la saga dei. No, adesso poi i titoli non mi ricordo perché sono col cervello fritto, ma insomma ci sono. E poi c'è, secondo me, la ciliegina sulla torta, il grande capolavoro che è Ora pro nobis. Quello per me rimane un fiore all'occhiello ineguagliabile. Dunque.
Ti ringrazio con tutto il cuore, Francesca. Allora sono molto fiera di presentarvi Francesca Romana Poleggi, che ha appena scritto un saggio strepitoso e che presenteremo tra breve perché è veramente un capolavoro.
Beh, tu sei esagerata. Io però gli lettori, gli ascoltatori già lo conoscono perché ne abbiamo già parlato in questa sede con Tony
Se no,
Brandi.
lo presenteremo noi sui nostri canali, sulla Brigata, eccetera. Vabbè.
Allora, poi,
Allora, io
scusa
mi
Silvana,
scuso.
l'ultima, poi ti lascio parlare.
Sì.
Dopo aver detto che sei una grande scrittrice, diciamo anche che è una grande combattente per la verità, per la vita, per la famiglia, per la natura e, se vogliamo, per la fede. E tutti sanno le sue battaglie che l'hanno portata addirittura alla radiazione dall'albo dei medici, per tutte le condanne penali per aver detto che Mario Mieli era un pedofilo. Insomma, penso che voi sappiate quanto, ci mette la faccia Silvana nel dire la verità e quanto questo le porti anche tanti oneri, oltre che poi la gloria che riceverà nell'altra vita, che sicuramente verrà premiata per questo, ma insomma di croci gliel'hanno buttate abbastanza addosso. Lei se ne vanta perché è una grande. Ecco, adesso ti
Io
lascio la parola.
ti ringrazio con tutto il cuore. Io chiedo perdono agli ascoltatori. Chiedo perdono anche a Maria per le parole che dovrò pronunciare e che lei dovrà ascoltare. Ma è importante che noi impariamo a conoscere il male se dobbiamo combatterlo. Quindi, adesso c'è in giro un bellissimo film. Mi raccomando, andatelo a vedere. Andatelo a vedere al cinema, dovete andare fisicamente al cinema, anche 2 volte. Se qualcuno vi passa il film e guarda, è magnifico, non guardatelo perché la pirateria lo potrebbe uccidere. È fondamentale che il maggior quantitativo di persone vada fisicamente al cinema, dobbiamo segnalare che questo film è un successo straordinario. Perché racconta la storia vera di una delle pochissime occasioni in cui fisicamente dei bambini sono stati liberati. Dove c'è un crimine, dietro c'è un'ideologia. Vale più la pratica della drammatica, certamente. Chi mette addosso fisicamente le mani a un bambino commette un atto più grave di chi ha solo detto che è una bella cosa. Ma senza la grammatica non c'è pratica. Quindi non c'è un crimine se dietro non c'è una solida ideologia. Nazioni come l'Ecuador, il Messico o la Colombia erano nazioni poverissime, ma di una povertà dignitosa. Adesso sono fogne, sono cloache. Lo spaccio di droga ha distrutto queste nazioni, le ha ridotte in mano a criminali. Lo stesso discorso vale per l'Afghanistan. E signori, dietro tutto questo c'è l'ideologia del vietato vietare. Ma come? L'ideologia del vietato vietare nell'autobus di studenti bruciato vivi dai narcos in Messico? Eh sì. Perché senza l'ideologia del vietato vietare sarebbe vietato e punito il possesso di droga. Quindi ce ne sarebbe molto meno. Coloro che vi dicono che il proibizionismo non risolve i problemi vi stanno mentendo e non vogliono che i problemi siano risolti. Inoltre, non ti vaccini, muori, fai morire, usi la cannabis, muori e fai morire. Quanti incidenti stradali abbiamo? Quante Quanti incidenti tu hai visto? Stesso nel bambino, potrei sapere la sua tossicologia. Lo stesso vale per l'abuso su minore. Dietro questi carnefici dei bambini, dietro questi mercanti dei bambini, c'è l'ideologia del vietato letale. L'ideologia del vietato letale nasce nel 1974 a Parigi, col manifesto dei pedofili, pubblicato sul giornale Libération. Firmato da Jean Paul Sartre, da tutto il gotha della sinistra, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault. Loro parlano di consenso, vogliono solo che sia abbassata l'età del consenso.
Senti,
Bene.
non abbiamo detto il nome del film, però. Stiamo
Oh,
parlando.
Sound of Freedom, il magnifico film portato nelle sale adesso da Dominus Production, che narra la storia vera di un poliziotto che combatte la pedofilia. E ha fatto chiudere un mucchio di siti, eccetera. Finalmente, quando mi scusa fisicamente, quanti bambini ha liberato? Nessuno. E allora riesce ad adescare un pedofilo, sì, sembra un controsenso, fingendosi un pedofilo anche lui, quindi a comprare questo bambino, quindi lo libera, da lì arrivano anche ad altri. La storia è vera, certo, romanzata, ma è una storia vera. E qui vediamo la pedofilia e l'abuso su minore A, di bambini comprati, venduti. Nel film sono montate anche scene autentiche captate da videocamere di sorveglianza di gente che arriva con la motocicletta, carica un bambino che stava giocando per strada e lo porta via. Sono scene angoscianti. Spariscono solamente in Italia 9.000 bambini all'anno e noi non sappiamo dove vanno. Don Ferdinando Di Noto, coi suoi, riesce a captare moltissime immagini, immagini di bambini violentati, stuprati o anche semplicemente torturati senza implicazioni sessuali. Molte immagini sono girate delle nursery, attenzione, nelle nursery ci sono dei neonati e non ci sono videocamere di sorveglianza. Per esempio, se voi fate ruotare su se stesso un bambino, se lo prendete per i piedi o fate ruotare moltissimo, danneggiate il cervello, quell'omino sarà disabile. La mamma appena partorito nel suo letto serena dicendo, ah sicuramente, ma c'è una infermiera un'infermiera che evidentemente ha bisogno di denaro. Adesso noi dobbiamo usare fiumi di denaro da dare a una polizia postale che riesca a intrecciare i posti. Non riusciamo a intrecciarli, ma come non riusciamo a intrecciarli con tutta la nostra tecnologia? Ricordiamoci che gli abusi su minori sono in alto. Ricordiamoci l'episodio di Epstein. Ricordiamo il terrificante episodio di Epstein, signori. Nel momento in cui la fotografia di un ministro, di un capo di Stato, di un principe ereditario, del capo della polizia col bambino, io sono a posto, le spalle coperte. Qui non si tratta di qualche criminale, ma attenzione, dietro a questi fiumi di criminali, come dietro la droga, c'è la ideologia del vietato vietare. Se non ci fosse quell'ideologia, non saremmo arrivati a questo punto, né di droga, né di abusi su minori. Ci sono famiglie sfasciate, è molto più facile arrivare al bambino in una famiglia sfasciata, soprattutto dove non ci sia il padre. Esistono libri scritti da pedofili per pedofili, per esempio uno si intitola Male Intergenerational Intimacy, sì lo so, il mio inglese è degno di Renzi, che sarebbe Intimità Intergenerazionale Maschile, dove spiega proprio che deve cercare il bambino che non ha il padre. Proporsi al posto del padre, proporsi anche per difenderlo, per proteggerlo, per dargli questa impressione e abusarne. Quindi tutto l'attacco alla famiglia. Avete notato che tutti i firmatari del manifesto dei pedofili, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, è tutta gente che ha passato tutta la sua carriera ad attaccare la famiglia? E ad attaccare il cristianesimo è molto chiaro, meglio una macina al collo. E non è un caso se sia i protagonisti veri del film che coloro che hanno fatto il film sono fortemente cattolici. Per inciso, questo film è uscito con difficoltà. Quando stavo uscendo, è stato comprato i diritti d'autore da Walt Disney. La Walt Disney in realtà aveva comprato i diritti d'autore per bloccarli in un cassetto. Fortunatamente, la Disney ha avuto una serie di catastrofi economiche. Una serie di film orrendi sono andati malissimo, veramente, Deo gracias. Quindi per guadagnare qualche soldo ho liberato il film. Sono riusciti finalmente a fare il film, e anche con l'aiuto economico di Mel Gibson e così via. Quando il film è uscito ha avuto un notevole successo, il film è fatto benissimo anche da un punto di vista strettamente cinematografico.
Ma sai Silvana che io avevo letto addirittura che era un film trumpiano, che era un film invedibile per tanti motivi politici, quindi quando sono andata a vederlo pensavo di trovare dei risvolti politici in questo film e invece non c'è assolutamente nulla, non c'è assolutamente nulla, non c'è nessun
No, no,
riferimento.
invece c'è moltissimo di politico.
No,
Questo
nel
film è
senso.
stato boicottato, e adesso ti spiego perché è un film trampiano. Ed è stato boicottato in maniera spaventosa, non ne hanno fatto le recensioni, perché questo è un problema politico legato al Partito Democratico Statunitense e alla sinistra mondiale. Esiste un libro impressionante, La sinistra degli orchi, dell'avvocato Emanuele Fusi, di cui raccomando la lettura. Trump ha combattuto l'abuso su minore. Non è un caso che sotto di lui sia stato preso Epstein. E non è un caso che i suoi, sotto di lui, l'FBI e soprattutto la polizia locale sia riuscita a liberare innumerevoli bambini. Quindi esiste un complotto politico? Sì, esiste. E la bizzarra vicenda di questo film lo dimostra. Noi possiamo fare d'amore con loro un test di filosofia politica? La magistratura è molto di sinistra, sia negli Stati Uniti che in Italia. La magistratura sembra che non sia spaventata dal fatto che qualcuno danneggi per sempre un bambino, sembra più spaventata dal fatto che un circolo possa avere la reputazione inclinata, un circolo che inneggia a Mario Mieli. E quindi per questa frase che ti hanno detto è interessante. Il fatto che il film sia stato boicottato, è uscito un film, non te ne frega niente. Ma è stato proprio un film trampiano, non andate a vederlo. Dimostra che allora loro stanno l'hanno dichiarato loro. Esiste una corrente repubblicana che è fortemente contraria all'abuso su minore. Ed esiste una corrente democratica che è a favore, signori. Questa è una situazione politica. L'aggressione al cristianesimo, l'anticristianesimo, è politico. Per questo io dico a tutti andate a votare. Esiste un peggio e un filo meno peggio. Esistono personaggi politici che fanno cose che non vogliono fare perché sono sotto ricatto e personaggi che invece le fanno con entusiasmo. Quindi andiamo a votare perché noi abbiamo tre poteri. Primo, la preghiera. Tirate fuori i rosari e pregate. Ogni Ave Maria che pronunciamo è un colpo sulla testa del diavolo. I nostri rosari sono mitragliatrici a 50 colpi. Secondo, fate diffondere le idee. Terzo, votate. Il voto che ci hanno lasciato è un potere molto piccolo, ma è un potere. Altrimenti ci troviamo gente che, come ha appena fatto Macron in Francia, condannerà chi limita l'aborto e condannerà all'espulsione dall'ordine dei medici dei medici che rifiutano di fare gli aborti. Oppure darà 3 anni di galera a chi si permette di criticare un vaccino. Quindi questa è una battaglia di tutti. Prima cosa, andate al cinema. Andate fisicamente al cinema e guardate questo film. Secondo, cercate di documentarvi. Io uso una terminologia molto cruda, è l'unica che può essere usata. Il vostro dire sia sì, no, no, basta via di mezzo. Se parlo di sfondamento delle fibre dello sfintere interno, perché c'è uno sfondamento delle fibre dello sfintere interno particolarmente grave su un bambino di 8 anni che avrà un'incontinenza fecale come ho visto con i miei occhi, allora per voi ascoltarlo è meno terribile che per il bambino subirlo, quindi cominciate ad ascoltarlo. Perché se non vi viene la nausea da dentro, non combattete.
Sì, abbiamo delle responsabilità tutti noi di fronte a queste cose. Abbiamo delle responsabilità nel nostro piccolo, quando andiamo a fare la spesa, quando per esempio ci rifiutiamo di andare alle lezioni dei consigli scolastici, dei collegi docenti, scusate, come si chiamano, dei consigli di classe, perché non ci va di perdere tempo in quelle riunioni che obiettivamente sono lunghe, inutili, ci si perde un sacco di tempo, è vero che sono una tragedia, però purtroppo noi abbiamo una grossa responsabilità perché noi possiamo essere quelli che mettono un sassolino dentro l'ingranaggio mortale che sta schiacciando i nostri figli. Possiamo farlo dal lattaio quando compriamo il latte, possiamo farlo a scuola quando ci sorbiamo le chiacchiere senza senso delle maestre, possiamo farlo in ogni circostanza e dobbiamo
Tenete
farlo
presente, sì,
uno di
che il
noi.
nemico è fortissimo. Fiumi di denaro pubblico, come diceva Madama Thatcher, non esiste il denaro pubblico, esiste i soldi dei contribuenti, quindi dei nostri soldi. Finanzia tutta la propaganda. Gli attivisti di Mario Mieli entrano nelle scuole a insegnare l'affettività ai nostri figli. Gli insegnanti fanno terrificanti corsi di aggiornamento dove imparano a insegnare a bambini di 10 anni il rapporto anale. Quindi cominciate a chiamare le cose col loro nome, non abbiate paura delle parole. E cominciamo tutti quanti a combattere senza perdere un secondo. Per inciso, già che ci siete, passate dall'anagrafe del vostro paese e firmate per la raccolta firma di 3 proposte, che sono fuori gente dalle scuole. Volete che qualcuno entri nella classe di vostro figlio e digli potresti anche essere una bambina? E la suggestione è appunto tale che prima o poi il vostro figlio voglia farsi castrare, si dice castrazione, i termini sono i termini corretti. Perché noi possiamo continuare a produrre il nostro cibo, in Emilia Romagna è già vietato avere un orto, se vi coltivate 2 cipolle e 3 piantine di basilico per il pesto insieme all'aglio, poi il pianeta muore, e poi di continuare a usare il denaro. E adesso stiamo organizzando una quarta raccolta firme. L'apologia di pedofilia deve essere reato. Attenzione, non ho detto apologia di abuso su minore. Ho detto apologia di pedofilia, come deve essere reato l'apologia di anoressia. Se spingo la ragazzina anoressica a suicidarsi con la fame, per cui gente come Aldo Busi deve essere arrestata, deve essere inquisita. Non solo, ma l'Italia ha firmato la Convenzione di Lanzarote, dove si è impegnata a perseguire l'apologia di pedofilia. Quindi adesso stiamo cercando di fare questo.
Ecco, parlaci un po' del Comitato Liberi in Veritate, com'è nato, chi ne fa parte?
Allora, il Comitato Liberi in Veritate è nato, fondato da alcuni fondatori, tra cui Massimo Viglione, che poi purtroppo abbiamo perso, e Corrado Ruini, e ha il compito di essere liberi nella verità. Quindi, tra l'altro, il compito di far partire questi tre referendum,
No.
anche perché noi dobbiamo, con questa raccolta di firme per una proposta di legge, noi dobbiamo conquistare il referendum. Il referendum è una cosa importante. Io sono vissuta in Svizzera per 4 anni. La Svizzera aveva le tasse molto basse e l'altra cosa, il referendum. Il referendum permette un controllo diretto. Quindi io ho fatto il lockdown per un qualsiasi motivo, guerra nucleare, virus terribile, eccetera, eccetera. Io faccio il referendum, non voglio il lockdown, stop, non lo puoi fare. Il comune ha messo dei limiti di velocità che sono trovati ragionevoli, faccio il referendum. Per questo non sono favorevole al Fleximan, anche perché è solo denaro pubblico che servirà per rimettere gli stessi velox. Mentre sono favorevole al referendum continuo, con cui riusciamo a riappropriarci di un pezzettino di questa nostra falsa democrazia, che però un pezzettino alla volta potrebbe diventare una vera democrazia. Nessuno è troppo piccolo per non poter essere il sassolino che blocca l'ingranaggio. E noi dobbiamo, come dice Francesca, imparare a ripartecipare a tutte le possibilità di democrazia che ci sono. Noi dobbiamo essere presenti sulle scuole. Gli insegnanti hanno fatto terrificanti corsi di aggiornamento. Anche gli avvocati fanno corsi, la rete LANFOR, gli avvocati LGBT, fanno corsi di aggiornamento senza i quali gli avvocati non possono continuare a fare gli avvocati. Noi dobbiamo sempre essere presenti. E non dobbiamo avere paura. La maggioranza delle persone non sa, deve essere informata. La maggioranza delle persone crede che i diritti LGBT siano il diritto di vivere come gli pare senza che nessuno gli rompa l'anima. Questo era già sancito dalla nostra Costituzione. Il diritto LGBT è entrare a casa vostra e dire a vostro figlio che non è giusto che lui non abbia mai provato l'amore, come fa a sapere se non è gay? Hai provato se c'era un maschio? E come fa a sapere di essere una bambina nel corpo di un bambino? I diritti gay consistono nel vietare di leggere l'enciclica di San Paolo o le affermazioni sull'omoerotismo della Bibbia, mentre Gesù Cristo più di una volta ricorda la distruzione di Sodoma. O quelle fatte da Santa Caterina da Siena, o da Sant'Tommaso, o da Sant'Agostino. I diritti LGBT sono vietare la lettera di San Paolo e imprigionare chi la pronuncia. Il diritto LGBT consiste nel vietare la verità. Se vi rivolgete al signor Vladimir Guadagno, tra l'altro Luxuria non è un nome da donna, È un soprannome per una persona che guadagna denaro sulla capacità di causare lezioni agli altri. Se uno si rivolge a vedermi guadagno come se fosse un maschio, cosa che io ho fatto, in Italia si becca della maleducata, vabbè, in altre nazioni va in prigione.
E guardate che in Finlandia una ministra, un ministro della Repubblica è finito sotto processo e c'è stato parecchio tempo proprio per aver citato San Paolo. Lei è il vescovo che l'ha sostenuta, che ha detto faceva bene. Lei è protestante, tra l'altro, non è neanche cattolica, però lei,
Certo.
avendo citato San Paolo e la condanna che fa in più punti San Paolo della sodomia, è finita sotto processo penale. Questo succede negli anni in altri posti, quindi non vogliamo che succeda anche qua, non dobbiamo arrivare a questo punto. Ecco
Esatto.
perché
I loro
bisogna.
non vogliono la libertà, ce l'hanno già. Vogliono levarci la nostra,
Noi
incluso la
dobbiamo.
libertà della verità. Tra l'altro, ricordatevi che nel cattolicesimo si tratta di un peccato che grida vendetta a Dio. Non si tratta di aver rubato le caramelle. Per quale motivo? Beh, fidiamoci di Dio, perché è qualcosa che stravolge tutto l'organismo, che è qualcosa che stravolge tutta la mente, ma soprattutto non è qualcosa di genetico. Lo stesso discorso vale per la pedofilia. Se fossero genetiche, disapprovarle sarebbe sbagliato. Non c'è nulla di genetico, sono comportamenti acquisiti che, come sono stati acquisiti, possono essere persi. Nella terapia di una persona pedofila, l'importante è anche le tecniche di desensibilizzazione da trauma, come per esempio la tecnica EMDR, che sono tecniche importantissime perché quasi sempre ci sono dei traumi che hanno impedito la verità e la fede in se stesso. Ma nel momento in cui io faccio circolare teorie filosofiche che dicono che la pedofilia va bene, il consenso su giù poi là, non c'è niente di male, vita totale, il bambino ha diritto alla sua sessualità. La persona con tendenze pedofile, ah, va bene, vado benissimo così come sono, non affronterà la difficoltà e la fatica del cambiamento. La pedofilia è una malattia mentale curabile, non che sia facile, anche l'anoressia è una malattia mentale curabile. Se qualcuno dice come è bello essere pesare 30 kg, qualcuno dice come è bello carezzare, eccetera, non crediamo più niente, ma si aggravano a un punto tale da passare all'azione, pesare 25 kg e morire di fame o mettere le mani sul bambino. E se il bambino non lo trovi qui, tanto lo trovi nelle Filippine o in Tunisia.
Allora, se volete informazioni, appunto, per poter proclamare la verità bisogna conoscerla, quindi bisogna informarsi e bisogna, ahimè, farsi venire il voltastomaco, come dice Silvana, quando si affrontano certi argomenti. Quindi leggete questo, scritto da lei sempre e anche da altri, e nel capitolo che ha scritto Silvana,
E anche questo.
e anche questo.
E qui si parla anche di pedofilia di Mario Mieli.
E bisogna saperle le cose come stanno, anche se fa male. Bisogna
Anche
saperle.
se sono nauseanti, perché altrimenti, vedete, le persone pensano che il comportamento omoerotico siano due ragazzoni bionde che si guardano negli occhi come nella pubblicità dell'IKEA. Non è quella roba lì. C'è un'altra trasmissione di epatite A. Vogliamo spiegarlo perché? Perché altrimenti noi non ci. Vogliamo vietare i Pride internazionali, dove viene sbeffeggiata la figura della Madonna, viene sbeffeggiato Cristo, dove sono osceni, è scritto su gay.it che sono osceni, e devono essere osceni altrimenti l'orgoglio non spumeggia, e dove ci aumenta il contagio di epatite A? Bene, mi
Noi.
scuso di avervi scandalizzato.
Allora, Silvana, per concludere, magari in un modo un po' più soft, ce l'hai qualche libro di fantasy da farci vedere? Ci puoi dire 2 secondi perché il fantasy non è per bambini?
Il fantasy è per tutti, perché il fantasy è l'ultimo genere che osa parlare di Dio e della morte. Nella letteratura fantastica, inoltre, noi abbiamo messo i grandi valori, la lealtà, il coraggio e la cavalleria. La saga degli ultimi, l'ultimo elfo, l'ultimo orco, Arwen il rinnegato, parla del fatto che gli elfi sono stati sterminati, quindi contiene le linee guida del genocidio vero, che è un gesto di un inferiore verso un superiore. C'è un terrore di quello che è più colto in noi. Lo spiega bene la fiaba di Biancaneve. La regina vuole uccidere Biancaneve perché è più bella di lei. Gli Armeni erano il 10% della popolazione turca, ma erano il 50% dei medici e il 50% degli ingegneri, stesso percentuale più o meno per gli ebrei. Ma spiega anche come il coraggio degli uomini possa salvare il mondo. Gli uomini possono essere feroci, immondi, ignobili, possono anche essere magnifici, dare la loro vita per salvare qualcun altro. E questo lo spiego in Arduino il Rinnegato, di cui qui c'è una copia, di cui non c'è una copia. Eccolo qua. Oh.
Guardate, questo Arduin è un orco e gli orchi ovviamente sono brutti, diciamo così, eppure io vi assicuro che mi sono innamorata di
Sì,
quest'orco. Mi
perché
sono.
noi non siamo il nostro sangue, siamo le nostre scelte. Quindi lui è un orco nato orco che a un certo punto combatterà per gli uomini perché gli orchi uccidono i bambini volontariamente e non bisogna uccidere i bambini. Arduin ha imparato l'etica dei lupi. I lupi vanno in guerra, vanno i maschi adulti. I bambini sono dietro con le donne. Mentre una caratteristica degli orchi è il mito nazifascista del soldato bambino. I bambini non devono essere in guerra. Non solo perché non devono essere uccisi, ma perché non devono uccidere. E quindi lui impara che è sbagliato e combatterà per gli uomini e vincerà per loro. E un libro molto maschile. Arduin fa tutto lui. Lui vince le guerre, lui risolve gli assedi, lui riorganizza l'esercito. In realtà ha fatto tutto lei. Lui si è innamorato di questa giovanissima principessa del mondo degli uomini, che gli salva la vita quando lui è un bambino. Perché non si uccidono i bambini, altrimenti tanto vale essere orchi. E per proteggere lei combatte per gli uomini. Ed è lei, con questo gesto di giustizia, non si uccidono i bambini di compassione, che quindi salva il mondo. E la letteratura fantastica, insisto, è l'ultimo genere che parla ancora di Dio e della morte. L'altra mia saga è quella di Anya. Anya è un punto fondamentale. Il seguito dell'ultimo elfo, l'ultimo orco. Gli orchi attaccano e tutte le armate dei principi e generali dei re vengono travolte. Resiste solo l'armata dei mercenari, comandata da un giovanissimo capitano che non viene sconfitto mai. Chi è questo capitano? Solo un orco può fermare un orco. E quindi parliamo dello stupro, lo stupro etnico. È il tema anche di Europa Nobis, ambientato nella battaglia di Vienna. Il guerriero fortissimo che salverà la battaglia di Vienna. È il guerriero, è il bambino che non sarebbe dovuto nascere. È lo stesso in Anya. In Anya si affronta anche il tema del satanismo. Con le messe nere che esistono, vengono aperte delle porte, e una volta che quelle porte sono aperte, tutto il popolo ne paga il prezzo. Anche qui, una bambina che non doveva neanche esistere. Quindi il fantasy è anche il mezzo con cui noi possiamo combattere le nostre battaglie. La mia è contro l'aborto. L'aborto è violentemente antifisiologico. Immorale, morale, religioso e antifisiologico. Su questo non possono esserci opinioni diverse. La fisiologia è che la gravidanza termini. Se voi comprate un libro di ostetricia, prima pedala fisiologia, prima, patologia, aborto. Quindi l'aborto è antifisiologico, è contrario al corpo. Il corpo il bambino lo vuole, ci resta malissimo. Ma come? Io stavo facendo tutti gli ormoni, dove è finito? Non c'è più. È contrario alla mente. L'istinto materno esiste, è messo nel sistema limbico. L'istinto materno, una volta che lo prendete a calci, vi salda i conti. Madre Natura è un'arcigna megera, non perdona niente. E quindi ho fatto abortito, dovevo abortire, guardi, no, senso di colpa nessuno. Poi non so come mai, sono cominciate una serie di depressioni, malattie psicosomatiche. Ricordo un caso di una giovanissima donna che era venuta da me. E noi facciamo una domanda molto rapida che mi permette di fare una rapidissima anamnesi. E la domanda è: quali sono i ricordi peggiori della sua vita? Quando è morto mio padre? Ah no, guardi l'aborto. Sì, perché ci ho pensato, forse quel bimbo potevo tenerlo. Il secondo, quello che ho fatto a 23 anni. Il primo, quello che ho fatto a 18, beh, è diventatamente logico che non mi sono neanche posta problemi. Certamente, poi chissà come mai. Non sei, non hai fatto l'università, perché figlia di professori universitari, ti metti sempre con l'uomo sbagliato, ti metti sempre con la situazione sbagliata, ti metti sempre col lavoro sbagliato, non ti sei resa conto che stai facendo, che stai girando in tondo e che stai buttando via una vita che peraltro potrebbe essere straordinaria, perché sei intelligente, tanto sei anche bella, eccetera. Poi cominciano le malattie, quelle strane malattie, ma forse una malattia allergica, forse una malattia autoimmune, ho sempre mal di testa, e mal di testa è una dannazione. può essere una patologia invalidante. Pensate veramente che una donna che fa smembrare il suo bambino nel suo corpo resti uguale a se stessa, resti normale, resti illesa?
Anche questa è un'altra storia, bisognerebbe
E poi c'è il
raccontare
bambino, di cui a
di
nessuno gliene frega niente, ma quello lì se nasceva magari sarebbe stato uno simpatico. E ce ne mancano tanti, ma ci mancano 6 milioni di piccoli italiani che sono stati smembrati a spese nostre. L'utero è mio, lo gestisco io, sto solo aspettando a spese tue. Perché, signori cari, basterebbe questo, levare la gratuità. Ma la donna povera va dalla mamma, le mamme non esistono, sono ostetriche o ginecologi. Comunque, vabbè. Ma se voi l'aborto lo fate gratis, è il linguaggio non verbale. State equiparando il bambino a una cisti o a un cancro. E state dicendo alla donna: sì, fai bene a levarlo, guarda, te lo levo io perché questo qui nessuno lo vuole tra i piedi. Esiste un linguaggio non verbale. La gratuità dell'aborto spinge le donne ad abortire. Non solo, ma come è scritto in un magnifico libro che si intitola La mano destra di Dio, lo raccomando. La mano destra di Dio, non pretendete che mi ricordi l'autore, ma l'ho trovato su Amazon. È scritto da uno dei più grandi medici abortisti degli Stati Uniti. Questo ha fatto migliaia di aborti, incluso ha abortito anche il suo stesso bambino, insomma, dalla sua compagna, che è rimasta incinta, giustamente perché andare in giro ci sono qui io. Ha fondato una delle maggiori cliniche abortiste, forse la maggiore. A un certo punto questo cambia e diventa un pro-life. Deo gratias. Nel suo libro scrive una cosa ovvia che io sto dicendo da anni. Avete presente il dottor Viale che dice io i bambini li frullo, i bambini, non i feti, o gli ammassi di cellula? I medici che fanno sistematicamente aborti possono sviluppare linee di sadismo. Io non so se voi avete mai visto fisicamente un aborto, adesso per carità non entro a descriverlo perché altrimenti, ma vi assicuro che bassa macelleria. Quando voi alla fine vi trovate il bidone dell'aspiratore con quel contenuto di piccoli pezzi di bambini diversi, non è diverso da vedere una fossa comune di gente squarciata, quello è. Un medico che lo faccia sempre perde lucidità. E i medici spingono le donne all'aborto. Signora, suo figlio ha un piedino torto. Beh, chi se ne frega? Gli ho già fissato l'aborto. Cosa che secondo la 194 non dovrebbero fare. Quindi c'è questo tizio col camice addosso, tutta la cosa. Tu sei già con la tua ecografia. Già hai avuto. Il mio bambino è malato. Sì, abbiamo fissato l'aborto. Aspetta un attimo, ti do il fiato. Come ti permetti? Tra l'altro. Guardate che l'ecografia è un gioco di ombre, a volte sono anche sbagliate, sono stati abortiti al quinto mese, bimbi che poi sono risultati sanissimi. Quindi il risultato di tutto questo è che noi siamo una cultura di morte. La pedofilia e l'abuso su minore sono cultura di morte, perché non c'è sessualità con una persona in grado di creare la vita. I rapporti dello stesso sesso sono cultura di morte, è una negazione della vita. L'aborto è cultura di morte, noi siamo immersi in una cultura di morte. E dobbiamo creare una cultura della vita.
Grazie Silvana, io penso che ne abbiamo dette di cose, anche forti, e
Sì, se poi
abbiamo.
volete che vi faccia una cosa con i particolari tecnici dell'aborto, me lo dite, vi prendete 10 gocce di Valium e poi partiamo.
Va bene, per la prossima volta allora. Io
Va bene.
ringrazio tutti gli ascoltatori, mi raccomando andate a firmare, c'è anche un'altra proposta di legge di iniziativa popolare, ce ne sono tre del Comitato Liberi in Veritate, ce n'è una anche del Popolo della Famiglia che merita una firma, andate a firmare perché noi dobbiamo riapproparci anche della democrazia.
Esatto.
E leggete, informatevi, documentatevi e promuovete la vita, la cultura della vita e della verità. Salve a tutti, buona giornata a tutti. Grazie Silvana. Grazie.
Grazie a voi, che Dio vi benedica, che la Madonna ci assista tutti quanti.
Ciao ciao.